doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Eccoci, ci siamo, torniamo con Doppio Misto Radio X. Ciao Roberto Rubiu.
Tornati in formissima, anche insomma. No, forse, così. ciao, ben trovati.
Ciao Davide Cabras.
Ciao a tutti, come è andato il weekend in giro per la Sardegna a prendere freddo?
Bene? È andato bene, dai, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della stanchezza direi che siamo tornati abbastanza con le ossa rotte e anche con un po' di voce in meno.
Però mai domi e pronti a... ricominciare un'altra settimana, usciamo da un weekend importante per il Cagliari. E con chi ne parliamo, Roby? Come
ne parliamo...
sempre do a te l'incombenza.
Questo... grazie Fabio, sei sempre un cavaliere, come si dice in questi casi. Abbiamo un ex calciatore del Cagliari che è venuto a trovarci quest'oggi in studio, lo ricorderete, insomma, nel Cagliari degli anni d'oro, quelli della Coppa UEFA. Simone Veronese, benvenuto a Doppio Misto.
Ciao ragazzi, buonasera.
Allora, innanzitutto una domanda, ti avevamo lasciato così coi capelli biondi, gli occhi azzurri nelle figurine panini del 94-95, ti ritroviamo ancora a Cagliari perché insomma vivi, sei rimasto a vivere qui praticamente.
Sempre con gli occhi azzurri.
Sempre con gli occhi azzurri, quelli non possono cambiare.
Capelli biondi meno però. Sì, sono rimasto, ovviamente io mi sono fidanzato alla fine del primo anno che stavo qua, dopodiché mi sono innamorato sia della donna con la quale ho fatto due figli che dell'isola.
Uno dei tanti sardi d'adozione, insomma, nel mondo del calcio e non solo. Con te Simone parleremo un po' di quello che è stata la tua carriera, quelli che sono stati, insomma, gli anni d'oro del Cagliari, come ha detto Roberto prima, ma parleremo anche di attualità, perché insomma veniamo da una vittoria, quella del Cagliari contro il Pescara, di un amico di Simone come Massimo Oddo, che per un'ora abbondante ha fatto vedere i sorci verdi al Cagliari.
Ma no? Diciamo la verità, io la tocco piano come faccio sempre. Alla fine del primo tempo il Pescara meritava di essere sopra almeno 3-0.
Cianti donà un'azzurra.
Esatto, il Cagliari è stato in balia completamente del Pescara, meritava di vincere, neanche di pareggiare, secondo me proprio di vincere la partita di sabato. Il Cagliari l'ha vinta con una fiammata di 10 minuti, un quarto d'ora, che tanto è bastata, anche con un po' di fortuna se vogliamo, quell'autogol incredibile di Lapadula, poi il rigore sullo stesso Lapadula non fischiato nel corso del secondo tempo, insomma, Cagliari che meritava di perdere secondo me. Simone, tu insomma che idea ti sei fatto?
Allora ragazzi, sinceramente io sabato la partita non l'ho vista, però da come mi state descrivendo voi
ti stai facendo un'idea.
Sì, no, io ho sentito qualcosa intanto che stavo in macchina, penso radiolina.
Sì,
la radiocronaca, ho sentito che il primo tempo è stata veramente dura, sì, ho sentito che poteva essere sotto benissimo di 2-0, poi sinceramente da come la state descrivendo voi deve essere stato anche il secondo tempo abbastanza dura per il Cagliari.
Tu sei amico di Oddo, ce l'hai detto.
Sì, siamo conoscenti, mio fratello è molto amico, io lo conosco bene.
Io non pensavo, ti dico la verità, che potesse diventare un allenatore così bravo, invece secondo me ha dato una lezione a Rastelli sabato.
Ricordatevi che ha giocato nel Milan con Ancelotti.
Eh sì.
E ha giocato nella Lazio.
Però io in generale ti dico, ho poca fiducia negli ex giocatori che iniziano ad allenare subito ad alto livello. Per questo ero un po' scettico su Oddo, che invece mi ha smentito, ha messo in campo una squadra spettacolare, soprattutto nel primo tempo sabato.
Ti do ragione, anche se io rimango dell'idea che tolto qualche esempio tipo Sacchi, ma aveva il Milan che aveva, scusate. E devi per forza secondo me aver giocato a calcio perché hai qualcosa in più in confronto a chi non ha giocato a calcio, per il semplice fatto che conosci lo spogliatoio, il profumo dello spogliatoio, la sensazione di stare insieme agli altri dentro uno spogliatoio, perché al giorno d'oggi non puoi più inventare 4-4-2, 4-3-3. Vinci se hai giocatori forti e tu devi riuscire a stimolarli. Non puoi far giocare 22 giocatori, ne giocano 11 e devi riuscire ad essere bravo a farti voler bene dagli altri che stanno fuori.
Eh sì, e in questo probabilmente è bravo Rastelli invece, insomma Fabio, Cagliari che è andato a più 5 sul Crotone, nel frattempo più 13 sul Pescara, un piede e mezzo in Serie A, come ha detto Oddo nel post partita sabato.
Direi che forse qualcosa in più.
Davide, le mani dove sono?
No, le mani sono a posto, per fortuna non abbiamo fatto pronostici la scorsa puntata.
Ancora continua la serie positiva,
infatti,
tra l'altro anche mia personale.
Infatti sei tornato vincitore, ti avevamo messo un po' di pressione, però insomma Roberto Rubio al Sant'Elia per la seconda volta in stagione ha portato a casa altri tre punti. Direi sì, comunque il Cagliari ha vinto alla fine, ha sofferto, però gira e rigira, il Cagliari sta comandando questo campionato. Direi che comanda anche un po' quella sensazione di grande gioia, no, in casa rossoblù. Anzi, le reazioni erano state quelle: sì, abbiamo giocato male, sì, abbiamo sofferto, però insomma il Pescara adesso può soltanto, come si dice, rosicare, no?
Sì, è così, insomma, il Pescara che ha rosicato tanto nel post partita, te lo assicuro, Oddo era veramente distrutto, però tant'è, insomma, il Cagliari è primo, la Invetta, il Crotone ha pareggiato a Salerno, per cui continua ad accusare un momento un po' così così, vedremo come proseguiranno le cose. Un'altra prova di fuoco per il Cagliari venerdì contro il Cesena, un campo difficile, il Manuzzi, vedremo come andrà, insomma, comunque avremo modo di parlarne nella puntata
e comunque,
di venerdì.
Cioè, si dice che le partite brutte le vincano solo le grandi squadre.
E no? Questa è un'altra grande verità, infatti qua voglio andare a stuzzicare di nuovo Simone, è vera questa cosa oppure è un luogo comune? Cioè, le grandi squadre, solamente le grandi squadre hanno la capacità di vincere le partite anche soffrendo, anche quando meritano come il Cagliari sabato di perdere 3-0.
Allora, secondo me subentra anche il fatto della fatalità annuale, io la chiamo. Hai un anno che ti gira bene, un anno che ti gira male, è normale che l'organico del Cagliari di quest'anno in questa Serie B è un organico che non ha niente a che vedere con la qualità, secondo me, scadente delle altre squadre di Serie B, quindi è destinata a salire, punto. C'è poco da dire, da fare.
Qualità più, scadente.
La qualità scadente della Serie B anno dopo anno, per il semplice fatto che nei settori giovanili ci sono più stranieri che italiani, e quindi tu non puoi avere una Serie B fatta come Dio Cristo comanda, come si suol dire al Nord Italia.
Qualità scadente del campionato di Serie A, di Serie B, di Serie C, secondo me. Qualità scadente in generale. Tu eri giocatore negli anni 90, cosa è cambiato? Perché ci siamo ritrovati in queste condizioni,
allora,
così penose?
Io ero un buon giocatore di Serie C, un discreto giocatore di Serie B e un giocatore di Serie A che poteva avere più fortuna, ma non era cosa per me, bisogna essere sinceri. La C di una volta è paragonabile, secondo me, alla Serie A di adesso.
Sono d'accordo.
Il tutto dire.
Sono assolutamente d'accordo. Insomma.
Se prima avevamo, scusate, vi lascio un attimo, se prima in difesa avevamo giocatori come Nesta, Maldini, Cannavaro, Turam, Ferrara, Matteo Villa, Carrera dell'Atalanta che è andato via dalla Juve, posso fare tantissimi nomi. In nazionale avevamo portieri più forti del mondo, difensori più forti del mondo, adesso abbiamo altri giocatori di cui ovviamente non faccio nome per rispetto.
E tu in questi anni, insomma, la tua collocazione sarebbe stata in Serie A in questi anni?
Sì, Serie A panchina, a tirare legnate quando si entrava per, diciamo, a parte gli scherzi. È cambiato, la qualità del gioco è cambiata. I veri giocatori una volta venivano da noi, adesso vanno da altre parti.
Eh sì, Simone Veronese tra l'altro ha fatto dei nomi che sono andati a stuzzicare la mia vena nostalgica. Io ero bambino negli anni 90 e vivevo, mi approcciavo al vero calcio, che era quello che io ho vissuto da bambino. Non so, non ho mai capito se è una mia percezione personale oppure se era veramente così, insomma. Però tu mi stai confermando che il calcio negli ultimi anni, insomma, è calato tantissimo sotto tutti i punti di vista. Non erano solo i miei occhi di bambino che mi facevano vedere il mondo con un'altra ottica in quegli anni.
Oggi vince, secondo me, chi corre di più. Una volta vinceva chi era più forte.
E cambia tantissimo, effettivamente. Insomma, vedere una partita con persone con piedi buoni o cavalli che corrono.
Mi ricordate Massimiliano Allegri, che è l'allenatore della Juve? Riusciva a fare lanci di 50 metri sui piedi.
Beh, lo stesso O'Neill, insomma.
No, O'Neill aveva solo un problema, però come giocatore, ragazzi, non si discuteva. Allegri faceva 50 metri sui piedi e non giocava.
Eh sì, è vero. Cagliari spese tantissimi soldi per Massimiliano Allegri, che è arrivato a Cagliari deluse tantissimo. Insomma, tu tra l'altro ti aspettavi che potesse diventare un allenatore così bravo,
sì,
così importante?
Io sì, assolutamente sì, perché era già bravo quando giocava.
Eppure, insomma, sembrava un cavallo pazzo, un farfallone, insomma, mollò la sua donna sull'altare, si dice.
No, quella
non è una leggenda
metropolitana. Il giorno prima, sì, ci sono tante cose che vengono ogni volta, leggende metropolitane. Ovviamente non voglio parlare di questo perché non è presente quindi per l'amor del cielo.
Certo. Però la riflessione è giusta, quella che diceva appunto Allegri non giocava, ma potremmo fare davvero tantissimi esempi. In quel calcio giocava Massimo Rastelli e abbiamo parlato di una squadra super forte, no? Come quella che è il Cagliari. Rastelli, noi oggi su Sardegna Sport abbiamo lanciato anche una provocazione, un'analisi, come la possiamo chiamare, in cui parliamo della importanza di Rastelli e di come possa essere un fattore anche in Serie A.
Possiamo dire anche il culo di Rastelli, non so, ma giudichi un po' eccessiva questa
così,
cosa.
Sì.
Però secondo me può essere anche una qualità di un allenatore. Si diceva negli anni 90, appunto, visto che abbiamo fatto il riferimento in precedenza, il culo di Arrigo Sacchi, e in questo caso c'è il culo anche di Massimo Rastelli. Prometto che non lo dico più, insomma.
Ma è vero, cioè, ma non è che è vero adesso, a parte tutto quanto. La fortuna te la vai a cercare.
Esatto, esatto.
Però senza fortuna, o più che fortuna, come la vogliamo chiamare, possiamo chiamarla di tantissimi modi, la devi avere dalla tua parte se vuoi vincere, se no non vinci. A prescindere che tu sia la squadra più forte, devono girare bene anche gli episodi dalla tua parte. Molte volte ci vuole fortuna e te la devi andare a cercare. Cagliari è bravo perché Cagliari è più forte, più bravo degli altri, perché ha più possibilità di fare gol. Prima o poi lo fa, anche grazie a un po' di fortuna.
È vero che, insomma, nell'ultimo periodo gli episodi stanno andando spesso e volentieri a vantaggio di Massimo Rastelli e del Cagliari. Questa è anche una qualità, però va detto che spesso e volentieri invece in precedenza il Cagliari è stato tante volte sfortunato con gli arbitri, con l'infortunio, penso a quello di De Sena. Insomma, abbiamo scherzato anche sulla fortuna di Massimo Rastelli, ma non sempre è stato così nel corso del campionato. Parleremo di tanto altro ancora con Simone Veronese. Per il momento però, visto che Davide fa cenni dall'altra parte del vetro, dobbiamo andare a sentire la prima canzone di questa puntata. Now that you set everybody free, what you gonna do about me? Don't wanna be treated like some poor grateful clown. I'd rather go back in the sweet underground. The color of my skin, and I know my neighbor, 'cause he's the one, yes, he's the one who always turns me in. A woman works the tunnel in the middle of the night, picking up every lost object in sight. Lost legs and fingernails, the black market eats up all your fears. The chances, the offers, no salvation, no regrets. No pool, no pets, no cigarettes. Just non-stop discotheques and the sex elites. Seconda parte di Doppio Misto, stiamo insomma parlando degli anni d'oro, gli anni 90 del Cagliari, assieme a Simone Veronese. Abbiamo parlato anche dell'attualità del club rossoblu. Prima insomma di tornare a parlare con Simone Veronese, c'è da fare un piccolissimo appunto per quel che riguarda il weekend della Dinamo Sassari. Dinamo Sassari che è uscita al primo turno della Coppa Italia con strascichi polemici, insomma. Calvani e Alexander hanno fatto un pochino volare gli stracci. Fabio, tu come ti poni in questa
ennesimo weekend di caos per la Dinamo? Direi che sono cose che un pochino covavano da settimane, no? Non so se tu lo sai meglio di me. Alexander, c'era stata la polemica dopo Brindisi, e stavolta Calvani si è apertamente lamentato col suo giocatore per quel fallo non commesso, di cui abbiamo parlato già venerdì. Poi ci sono state voci anche di problemi di spogliatoio, no, sulla Nuova Sardegna, sono uscite nella giornata di ieri. Oggi sono uscite nuove parole di Calvani, un pochino pochettino forse aggiustare la situazione, come comunque una situazione un pochettino da polveriera. Vedremo come proseguirà. Poi c'è Tony Mitchell, che è stato ampiamente accusato di aver in qualche modo fatto perdere la partita con quelle sue decisioni un po' scellerate, palla in mano al forum. Quindi insomma, situazione così, adesso rimane soltanto il campionato e la Dinamo deve un po' aggiustarsi.
E poi c'è il Cincia, Fabio, ti invito a non dimenticare che c'è la questione Cinciarini, sono volati insomma insulti via social network contro Cinciarini, che ha detto una fesseria secondo me, che si poteva assolutamente risparmiare.
E se la Dinamo lo diciamo Sassari... noi che sulla Dinamo.
No, infatti non ci siamo mai andati leggeri, la Dinamo Sassari non ha rubato assolutamente niente lo scorso anno, anzi il campo ha dato un verdetto, il verdetto ha premiato la Dinamo Sassari, per cui ha assolutamente esagerato Cinciarini. Non so se tu, Simone, segui il basket.
Assolutamente sì, io l'anno scorso me le sono viste tutte.
Quindi tutte scopriamo quante. Anche un grande appassionato di pallacanestro.
Cinciarini stava a Reggio Emilia l'anno scorso.
Sì.
No, due tiri per vincere
Cinciarini. No, ho visto tutto, ho visto proprio la finale. Mi sono proprio intrippato.
Allora è vero secondo te che lo scudetto è stato rubato dalla Dinamo?
Assolutamente no. Poteva vincere sia una che l'altra, è stata veramente una Final Four, cioè una Final Five, perché cinque partite erano, giusto? Se non vado
sì. Sette partite.
Sette, no, sette, no, tre, sette. Tre, no, scusate, è meglio di sette. La finale è stata fantastica, poteva vincere sia una che l'altra. C'era il gruppo da parte di Reggio Emilia e l'individualità impressionante di quella Dinamo Sassari dell'anno scorso, con un Santone, non ho capito per quale motivo è stato cacciato, di Meo Sacchetti.
Sì, si è espresso proprio Meo Sacchetti.
Non si doveva neanche toccare, per quello che mi riguarda, un santone come lui.
Eh sì, insomma, Meo Sacchetti, che come diceva Fabio, si è espresso sulla polemica a Cinciarini e ha dato la miglior risposta possibile. Ha detto che la Dinamo non ha assolutamente rubato niente. Tra l'altro, Cinciarini ha avuto due tiri per vincere lo scudetto, li ha sbagliati entrambi. Per cui, cosa vuole Cinciarini? Che tra l'altro ha comunque ampiamente chiesto scusa ai tifosi della Dinamo, al presidente Sardar, che si era già lamentato via social network. Per cui, possiamo insomma chiudere qui anche noi questa vicenda e tornare a parlare con Simone Veronese dei meravigliosi anni 90 del calcio italiano. Simone, scuola Inter, dicevi in precedenza, 10 anni nel settore giovanile dell'Inter, esordio in Serie A nel 93 proprio con la maglia nerazzurra. Insomma, ti chiedo un po' che ricordi di quel giorno, perché l'esordio a San Siro immagino che sia una cosa difficile da dimenticare.
Sì, allora dovevo già esordire un po' prima, solo che l'Inter quell'anno arrivò seconda dietro il Milan impressionante di Capello, dei tre che scudetti consecutivi. E una volta che Bagnoli, che era l'allenatore, Osvaldo Bagnoli di quell'Inter, capì che non era più possibile aritmeticamente, bravissimo, scusate ragazzi, la lingua è andata, e ha deciso di farmi esordire l'ultima partita di campionato contro Torino. Mancavano 15-20 minuti e dovevo marcare silenzi.
Eh sì.
E sono entrato con 80.000 persone, perché era l'ultima giornata di campionato. L'Inter aveva fatto una annata strepitosa dietro al Milan, impressionante che era il Milan, e giocai davanti a 80.000 persone.
Tremavano le gambe o non te ne fregavano?
Ti dico la verità, ho tremato più in altre partite. Sono entrato proprio tranquillamente, avevo 17 anni, chi se ne fregava, dico la verità.
E non sono tutti i 17enni che riescono a reagire in questo modo, evidentemente avevi anche la personalità giusta.
Io non ho mai avuto problemi di questo genere. Io ho visto i miei compagni chiudersi in bagno sono compagni che sputavano, chi stava male, chi voleva rimettere.
Sì, volevano alleggerirsi.
Io invece devo scherzavo tranquillamente.
È una grandotta, insomma, questo è un calciatore. Buona. Tra l'altro hai fatto dei nomi, in quel Torino c'era Silenzi, c'erano anche Schifo, c'era Aguilera, comparandolo anche al Torino di adesso, che è una squadra di medio-alto livello, se vogliamo, lo scorso anno ha fatto strada in Europa League, insomma,
ma anche
questo Torino impallidisce.
Anche solo ricordando gli 80.000 per un Inter Torino all'ultima giornata.
Sì, solo adesso, per il derby, forse.
Per il derby riesce a farlo.
Era diverso però, ragazzi, ricordatevi che c'era Stream e Telepiù. Uno stream è arrivata dopo, c'era appena arrivato
stava iniziando Telepiù
e c'era una sola partita che partì l'anno dopo, quando io andai a Cagliari, che era il posticipo della domenica sera.
Verissimo. Sì, non c'era tutta questa frammentazione.
Si giocava la domenica, il 90esimo minuto, era ancora 90esimo minuto, la bellezza di 90esimo minuto.
La bellezza del calcio.
Sentire la sigla di 90esimo era una gioia.
Ragazzi, fantastico, dai.
E dopo quell'esordio all'Inter, passi al Cagliari, dove non volevi assolutamente andare.
Ah no, il mio discorso era diverso. Allora, dobbiamo parlare di prima della legge Bosman e dopo la legge Bosman. La legge, quella famosissima legge Bosman, è stata data dove prima del 97-98, se non vado errato, un giocatore era obbligato alla scelta della società. Se la società ti voleva mandare da una parte, tu eri costretto e obbligato a andare, previa rescissione del contratto. Okay? I primi procuratori stavano venendo ed erano i veri procuratori, Bonetto, Branchini, Damiani, non tutta questa marea di Raiola, per l'amor del Dio.
No,
scusate,
no, guarda, mi trovi,
non volevo fare nomi,
d'accordo,
ma l'ho fatto, Raiola.
Hai fatto bene, e tra l'altro sottoscrivo in pieno.
E quindi io non è che non volevo venire a Cagliari, ero un ragazzino e voleva farsi un'esperienza nelle serie minori per vedere realmente se ero un giocatore da Serie A. Invece sono stato, per l'amor del cielo, io ringrazio il signor Mazzone, ringrazio il presidente Cellino, che mi volevano assolutissimamente me, ossia una contropartita oltre ovviamente i soldi per festa, vorrei ben vedere, e sono stato costretto, spedito, tra virgolette, spedito a Cagliari, dove per i primi 7 mesi è stata dura sotto profilo sociale, nel senso che non con le persone, ci mancherebbe, cerchiamo di capire.
Beh, anche perché hai scelto di stare qui, quindi.
No, beh, quindi era il problema degli orari. Un ragazzino di Milano è abituato a mangiare alle 7:30 di sera, qua alle 9 non si vedeva neanche un pezzo di panino, quindi erano proprio modi totalmente, stili di vita totalmente diversi, con ritmi di vita totalmente diversi.
Sembra quasi di scorgere due nazioni diverse, insomma, la Sardegna è una cosa a parte rispetto alla parte d'Italia a cui eri abituato almeno.
Allora, io ho una mia idea sulla Sardegna. La Sardegna è l'isola più bella d'Europa e una delle isole più belle del mondo. Ricordiamoci che è un'isola in un mare chiuso come il Mediterraneo, quindi parliamo di una flora e fauna che non ha rivali nel resto degli oceani Indiano, Atlantico e Pacifico. Il discorso che potrebbe vivere a sé stante di turismo 12 mesi l'anno, e non solo grazie al mare, ma anche per le montagne, la Barbagia, l'Ogliastra. Io faccio l'agente di commercio, giro tutta la Sardegna e voi non avete idea di cosa avete per le mani. Il problema è che forse c'è qualcuno che la gestisce male,
ma
vogliamo mettere così?
Vogliamo usare questo eufemismo. Torniamo magari a parlare di calcio, invece, dove praticamente tu arrivi a Cagliari e trovi da Bagnoli, passi a Gigi Radice, che però dura lo spazio di una giornata praticamente.
Sì, che sia stato fatto fuori ancora prima della partita,
ancora prima di quella partita con l'Atalanta, che io ricordo 5-2 a Bologna in un
malissimo, dove io giocai anche male, però lì il discorso era che secondo me, prendiamo le mie parole con le pinze, come un ragazzino di 17 anni, il signor Radice era già stato fatto fuori forse 2-3 settimane prima, perché se non vado errato si passava dal gioco a uomo, che era quello di Mazzoni, a questa zona che forse a molti giocatori del tempo non andava giù.
E lì inizia a conoscere tra l'altro anche il personaggio Massimo Cellino, insomma.
Sì, allora il presidente, parliamo del presidente ragazzo.
Perché 36-37 anni.
Cioè, parliamo di un ragazzo che tutti continuano a dire che aveva un gran fondoschiena. Ragazzi, questo ha fatto i veri soldi col calcio. Cioè, ci sono solo due presidenti che hanno fatto i soldi col calcio: Vittorio Pozzo dell'Udinese e Massimo Cellino del Cagliari. Cioè, mettiamoci bene in testa questo.
E tra l'altro nel primo periodo a Cagliari lo ha fatto senza sacrificare le ambizioni, perché quel Cagliari, proprio in quella stagione, la stagione in cui sei arrivato tu, andava a giocare la Coppa UEFA, e tu in quella Coppa UEFA hai giocato 2 volte.
Sì.
Allora, io ho studiato e mi sono preparato. La prima partita in Cagliari, Dinamo Bucarest 2-0. Allora, anche l'esordio europeo lo vogliamo raccontare.
Sì, mancavano 20 minuti, sempre un quarto d'ora. Se non vado errato, Bruno Giorgi mi mise dentro perché c'era un terzino, un'ala destra che andava via come una spia. Ho detto: vabbè, mister, ma devo entrare io che salto nel 90, vado a 2 all'ora. Vabbè, feci una fatica e una paura, però andò bene.
Difesa bloccata.
Sì, difesa
bloccata, 2-0, passaggio del turno portato a casa. Perché. E poi c'è la partita storica che è rimasta nell'immaginario collettivo, l'orgoglio sardo, quella di Mechelen, a, non so, meno 50 gradi.
Penso che sia stata la partita ancora di più che con l'Inter che con la Juve, più impressa nella mente dei tifosi sardi.
Sì.
Mi ricordo che quando siamo arrivati a Bruxelles c'era tanti di quei sardi, ma tanti di quei sardi, che c'erano persone che ci volevano addirittura far fermare prima a Bruxelles per farci vedere i bar italiani, i ristoranti italiani. Mi ricordo bello, devo essere sincero, una bellissima esperienza, meno 10 gradi, scarpe con i tacchetti piccolini.
Sì, c'è no? tutta una mitologia su quella partita. Che è
io c'ero,
impressa,
quindi se ti serve,
certo.
dimmi.
Rivedere il video YouTube di quella, su YouTube di quella partita è davvero. Fa battere il cuore ai sardi.
Dicevi dei tacchetti tra le altre cose.
C'erano le classiche Adidas o Nike, non esisteva ancora. Adidas con i tacchetti per il calcetto, sapete quelli in gomma?
Sì.
Con quelle scarpe si giocò, né con i tacchetti a 6 né con i tacchetti a 13.
E fu un'intuizione di Vittorio Pugedu, narra la leggenda, però probabilmente.
Sinceramente,
magazzino...
dico la verità, non mi ricordo, so solo che ci arrivarono queste scarpe che erano come le trainer, Adidas trainer. Scusate per la pubblicità, però almeno
non
avete presente,
non
Adidas trainer, con i tacchettini sotto, un po' più grandi e più duri. Scarpe dell'Adidas che sicuramente faceva in quel tempo perché si usavano nei campi del nord Europa.
E in quella partita con quelle scarpette hai fatto un assist tra l'altro per il terzo gol di Vittorio Pugedu. Io ti volevo chiedere tra l'altro se era un assist voluto oppure se hai buttato la palla così in avanti come capitava per spazzare.
Vuoi
e poi Pugedu si è trovato sul filo del fuori.
Solo la verità.
Ma certo, sincero. Ma assolutamente sì. Io di destro, secondo te faccio un passaggio così.
Magari l'avevi visto con la coda dell'occhio.
Sì, con qua, sì. Chiamiamola coda dell'occhio.
Con questa intuizione di Simone Veronese andiamo in pausa e poi terza parte di Doppio Misto. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. terza parte di Doppio Misto. Davvero siamo con Simone Veronese, che nelle pause ci racconta quello che è stato il grande calcio dentro e fuori dal campo, e noi siamo contenti di averlo con noi.
Io sono contento come un bambino, perché mi sto rituffando nel Cagliari della mia infanzia, che per me era veramente veramente bello, ed è bello anche tornare a parlarne con uno che era protagonista, insomma, di quella squadra. Tra i tanti nomi che hai fatto c'è anche quello di Bruno Giorgi, indimenticato, indimenticabile qua a Cagliari. Ti chiedo di spendere due parole anche su di lui.
Persona 10, allenatore, un buon allenatore per il tempo. Ricordiamoci che la maggior parte delle squadre in quegli anni non giocava a zona, ma era metà uomo, metà zona. C'era la Lazio di Eriksson, e il Cagliari di Giorgi, il Torino a uomo, l'Inter sempre a uomo, il Milan a zona. Gran, brava persona e buon allenatore.
Beh, insomma,
anche... mise in piedi quella stagione un po' della, dopo Radice. Non era facilissimo, no, prendere quel gruppo lì, che comunque aveva anche grandi uomini e grandi giocatori.
Sì, ricordiamoci che quell'anno si arrivò in semifinale di Coppa UEFA, che secondo me si poteva vincere alla grande, e chiudiamo una parentesi.
Ci arriviamo.
E ci si salvò l'ultima giornata a Lecce.
Esatto. Sì. Il giorno della morte di Ayrton Senna.
Bravissimo. Io piansi come un bambino, gran tifoso di Ayrton Senna.
Sì. Eh sì, e allora andiamo a rivivere quella Coppa UEFA tappa per tappa. Abbiamo parlato della partita di Mechelen, poi c'è la Juventus. Si vince all'andata e al ritorno apoteosi, si vince anche lì con uno dei rigori più scandalosi secondo me nella storia del calcio, quello concesso da quell'arbitro grassissimo coi baffoni polacco sull'uscita di Fiori con i piedi in anticipo clamoroso su Ravanelli, che fa un carpiato.
Bravissimo.
E arriva il rigore.
Bravissimo.
Per la Juventus.
Assolutamente sì, cose panchina, sono partiti insulti di tutti i tipi. In italiano e non solo.
Io mi ricordo Giacomo Bulgarelli che nella
è
uno dei pochi a dire assolutamente non era rigore.
Sì, ma è veramente una cosa clamorosa. Io ricordo il boato del Delle Alpi al rigore sbagliato di Roberto Baggio, che prese il palo,
perché è uno che non li sbagliava proprio tutti i giorni.
Esatto, ma sembrava di essere a Sant'Elia, perché anche quel giorno ci saranno stati, non so, 10.000 tifosi del Cagliari.
Ragazzi, quando si giocava a Milano, a Genova e a Torino, credetemi, 15.000 sardi c'erano sempre. Sì. 15.000, cioè, perché la parte era quella da dedicata.
E adesso ci sono in casa, tra l'altro, per tornare al discorso iniziale, si faticano a trovare 15.000 persone da portare a Sant'Elia per tornare, insomma, al discorso di prima, su come sono cambiati i tempi.
Ci rendiamo conto.
Veramente,
un altro calcio. Roby, siamo quasi in chiusura, quindi
arriviamo alla semifinale.
Tu che
lì.
Sei la nostra enciclopedia, hai studiato molto prima di chiamare Simone Veronese, quindi dai, togliamo fuori qualche altro aneddoto.
Beh, il Cagliari batte la Juventus, si vive una notte di euforia collettiva a Cagliari, e poi arriva la semifinale contro l'Inter. Per te un incrocio del destino incredibile, perché eri arrivato proprio dall'Inter, ti ritrovi a sfidare l'Inter in semifinale di Coppa UEFA, e lì anche qua c'è tutta una mitologia su quelle due partite. 3-2, il gol di Pancaro, ti lascio, insomma,
l'arbitro cambiato al ritorno.
Il discorso del ritorno, non parliamo dell'andata perché l'avete vista tutti, no? Quindi 1-0 per l'Inter, sì. 1 pari, 2-1 per l'Inter, 2 pari, gol di Criniti, 3-2, gol di Pangoro appena entrato, sì, che sostituiva un altro giocatore che non mi ricordo.
Il problema... Tra parenti, Criniti che segna una semifinale di Coppa UEFA, adesso sono abbastanza incredibile. Simone Veronese fa ampi gesti di legno equivocabili con le braccia, ma andiamo
Simone
avanti.
Simone lo richiamiamo quando avremo la webcam, Davide. Così diamo un
la gestualità
più
molto accetta.
Ragazzi, Criniti era un gran bel giocatore, sì. Il problema è che non esprimeva quello che faceva il giovedì e la domenica.
È un po' come la Ribéry.
Era un gran bel giocatore. Allora, andammo a giocare a San Siro contro l'Inter, e secondo me lì ci fu uno sbaglio tattico del mister, perché fece marcare Marco Sanna Nicola Berti, che era appena rientrato dall'operazione al menisco. Stiamo parlando di due passi totalmente diversi.
Eh sì.
Indovinate chi fece il primo gol?
Berti, magari. E poi Pucedu, però, l'abbiamo avuto di recente, sì, ospite qui, sarà presa anche con l'arbitro. Rigore... insomma, direi abbastanza discutibile inizio partita per l'Inter.
Ci schiacciarono,
sì.
La verità è quella, meritarono di vincere, perché facemmo proprio fatica
anche a reggere la pressione, forse
può darsi, sì, anche perché arrivare in finale con tutto quello che comportava la finale stessa, parliamo sia della vittoria, quindi la consacrazione dopo lo scudetto del 70, la cosa più bella che l'isola potesse avere, perché penso che siano stati gli anni più belli dopo lo scudetto.
Credo di sì.
Gigi Riva permettendo, per l'amor del cielo.
Certo, ma noi non eravamo nati, cioè per noi sono stati gli anni migliori.
Per me è stato quello.
E quindi secondo me si sbagliò proprio l'approccio tattico.
Soprattutto la Coppa UEFA comunque finì come finì, però rimane, no? Ne stiamo parlando ancora, ci brillano gli occhi, insomma abbiamo tanti ricordi, nonostante si fermò in semifinale, però rimane un'avventura comunque mitica, che
era la Coppa UEFA.
A riprova che il risultato vale fino a un certo punto, no? E qui torniamo forse anche a quel discorso di Rastelli, dove sì, il risultato, però poi c'è bisogno forse anche di qualcos'altro.
Sì, cioè, rimane la magia, rimane il rammarico, la storia che poteva finire benissimo. Simone, vuoi intervenire di nuovo?
No, volevo solo dire questo, voi vi ricordate l'Italia 82 o l'Italia 2006?
Io non ero nato nell'82.
Ecco. Io che c'ero mi ricordo l'Italia 82, l'hai sentita tua? Sì. Era un altro mondiale. Il 2006 non è stata la stessa verve dell'Italia 82.
Io mi ricordo il 94, in cui ho sofferto.
Pensi, però bello 94, sì, bello 98, anche se hai perso con la Francia.
Beh, ma era un'Italia, insomma, ma c'era anche proprio un movimento calcistico in Italia dove c'erano dei signori
io
giocatori.
Io 2006, cioè, ragazzi, non me lo sento, cioè, dico la verità, tra 82 e 2006, per chi ha più di 40 anni... non li mette a paragone.
Perché comunque anche i giocatori in Italia oggi, gli italiani sono ben pochi, cioè le squadre che stanno vincendo, quanti giocatori italiani hanno?
Non sono neanche granché bravi, perché parlavamo prima che Chiellini, Bonucci esaltati come migliori centrali d'Europa.
Sono i più bravi in Italia, ma non perché loro ragazzi, loro sono anche bravi, per l'amor del cielo, però vogliamo mettere, scusate,
con quelli
Nesta e Maldini con Bonucci e Chiellini,
un'altra cosa,
sfido
un altro
chiunque a dirmi, forse un juventino accanito mi può dire Bonucci e Chiellini. Però ai paraocchi.
Beh, ma c'era un'Italia che era una fucina di talenti in tutti, cioè in tutti i ruoli.
Totti del Piero, ragazzi, Totti del Piero.
Ma pensiamo anche, abbiamo parlato di Serie C, i grandi attaccanti della Serie C o attaccanti che magari non sono mai andati oltre la Serie B.
Rastelli insieme a Paci, alla Lucchese, gli anni d'oro degli anni, no, con la Cone dopo. Con la Cone dopo, aveva la mia età. Io parlo di Paci e Rastelli. Ragazzi, facevano la differenza.
Grande Paci.
Se li facevi giocare tutti e due adesso in Serie A, Minimo uno ne faceva 15, l'altro ne faceva 10.
Come si fermava da Stelli?
A randellate, andava troppo veloce.
Dobbiamo fare una puntata di un'ora e mezzo con Simone. Io la proporrei a fine stagione. Davide, sei d'accordo?
La
confezioniamo con tutti extra Cagliari e ci divertiamo.
Io mi sono divertito tantissimo, quindi senz'altro.
Anche noi.
È finito purtroppo il tempo a nostra disposizione. Davide Cabras ride, ma ci dice anche che il nostro, insomma, ci dobbiamo fermare. Noi torniamo venerdì. Ci sarà un altro weekend, ovviamente, da presentare. Grazie Simone per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
E grazie ovviamente per averci regalato tanti ricordi. Roby,
noi ci risentiamo venerdì, Cesena Cagliari, ci sarà tantissimo di cui parlare, insomma, quindi ci risentiamo a fine settimana.
Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna. Programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.